Radio Orizzonti. In blu, la radio con tante radio dentro.
Siamo in attesa che la nostra regia si colleghi con il comune di Sanonno. Ecco, ci fanno segno che di sì. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno signor sindaco, prima di tutto tanti auguri di buon anno.
Grazie anche a voi, a Radio Orizzonti e a tutti gli ascoltatori.
Senta, se è vero che l'Epifania tutte le feste se le porta via, stavolta però ci ha lasciato un brutto pacco, un pacco di pandemia con delle notizie molto ma molto preoccupanti. I dati di questa settimana in cui siamo rimasti assenti anche lei per le festività, le notizie che oggi ci darà, ahimè, sono un po' pesanti. Perciò io lascio la parola a lei per fare un rendiconto di com'è la situazione sanonnese in merito alla pandemia che veramente sta preoccupando moltissimo i sanonnesi.
Certo, certo. Allora vediamo un po' di fare il punto della situazione. Cominciamo col dire che ahimè l'Epifania ha già a sua volta ereditato una situazione abbastanza complicata, abbastanza complessa, quindi a sua volta ci ha lasciato una situazione che va ulteriormente complicandosi con il passare dei giorni. Come dice lei, siamo in un momento davvero di grande attenzione ai dati che ci vengono giornalmente forniti dalle varie fonti. Iniziamo con i dati che ci fornisce ATS, quindi i dati ufficiali dei cittadini saronnesi considerati positivi al Covid. Ad oggi sono 1568 in totale. Per capire come sta andando la situazione possiamo dire che il primo giorno dell'anno, quindi 10 giorni fa, no, non poi così tanto, i cittadini positivi erano 779, quindi abbiamo avuto più che un raddoppio.
Un'impennata spaventosa.
Un'impennata di oltre il 100% dei cittadini positivi al Covid nell'arco di 10 giorni, da 779 a 1568. E tra l'altro sappiamo che ahimè non sono i dati che riproducono fedelmente la realtà, perché il sistema di tracciamento, come gli organi di informazione ci dicono ripetutamente, è in crisi e quindi non tutti vengono tracciati. Insomma, di questi 1568 cittadini positivi, 8 sono ospiti delle nostre case di riposo, quindi abbiamo 8 ospiti positivi nelle nostre 3 case di riposo.
È la prima notizia, perché fino all'anno scorso non c'era nessuno, no?
Fino all'anno scorso non c'erano ospiti segnalati come positivi nelle case di riposo, esatto. In questi 10 giorni, 15 giorni, ahimè, sono diventati 8. Uno di questi ospiti è ricoverato presso l'ospedale, proprio anche perché le sue condizioni erano già condizioni, come dire, difficili prima che si contagiasse con il Covid. Anche 5 operatori delle nostre case di riposo sono positivi e quindi sono sospesi dal lavoro. Le case di riposo ovviamente hanno adottato tutti i provvedimenti previsti dai protocolli di ETS. Le visite dei parenti, ahimè, sono sospese. Immagino che questo creerà dolore e disagio a molti dei pazienti, a molti dei parenti che hanno pazienti ricoverati, però io credo che le scelte fatte dai direttori sanitari di interrompere in questo momento le visite dall'esterno siano delle scelte corrette, anche se dolorose, proprio per da una parte ridurre il rischio di contagio, dall'altra parte permettere al personale che sta lavorando di seguire al meglio gli ospiti, non dovendosi dedicare alle visite dei parenti che richiedono la presenza di personale per quanto riguarda la sanificazione dei luoghi, l'igienizzazione delle mani, le mascherine e quant'altro. Quindi è una decisione sicuramente dolorosa, ma è una decisione in questo momento inevitabile, e speriamo che non si diffondano ulteriormente i casi di positività all'interno delle case di riposo, che come sappiamo spesso hanno esiti purtroppo mortali. Però ripeto, le case di riposo hanno adottato tutti ho parlato con i direttori sanitari, hanno adottato tutti i protocolli di isolamento degli ospiti previsti da quanto è richiesto dalle normative sia statali sia della sanità.
Adesso arriviamo all'argomento spinoso che tutti aspettano la sua voce. Oggi è iniziato le scuole. Volevamo sapere, oggi lei è favorevole a quello che ha emanato il governo, o lei era ritiene che la fosse più opportuno posticipare l'apertura delle scuole? E poi ci fa una fotografia di oggi cosa si è verificato a Saronno.
Certo, allora l'opinione del sindaco credo che in questo caso conti fino a un certo punto, no? Bisogna avere dei dati sicuramente più complessivi e più oggettivi a livello nazionale di quelli di cui dispone un sindaco. Io dico che dal punto di vista didattico sicuramente salvaguardare la didattica in presenza è un valore, perché i nostri ragazzi, i nostri adolescenti in questi ultimi 2 anni davvero hanno pagato un prezzo molto alto in termini di isolamento, in termini di sospensione dalla partecipazione fisica alla didattica nelle scuole. Certo, nel momento in cui i dati dovessero essere tali da non giustificare più la presenza perché è troppo rischiosa, ovviamente bisogna che il governo faccia anche scelte diverse. Dalle informazioni di cui siamo a conoscenza, in realtà risulterebbe che le scuole non sono luoghi dove si sviluppano focolai, dove si diffonde particolarmente il contagio. Il contagio prevalentemente viene portato in classe dai ragazzi dall'esterno della scuola, magari dalla famiglia, piuttosto che dagli incontri con gli altri amici, con gli altri compagni di scuola e non di scuola. Quindi è una decisione complessa da prendere, io ripeto, salvaguardare la didattica in presenza è sicuramente un valore. Ovviamente questo valore deve essere valutato, deve essere vagliato
anche
con, esatto, con la condizione pandemica, perché se poi peggiora la situazione, teniamo presente che le scuole risentono non solamente del contagio degli alunni, ma anche degli insegnanti e del personale parascolastico, perché poi le scuole funzionano anche se ci sono gli amministrativi, se ci sono, certo, i bidelli, se ci sono gli insegnanti. Quindi davvero una situazione complessa.
Ecco, prima della riapertura, la fotografia, sì, delle scuole salonesi com'era?
Allora, prima della riapertura il sindaco non aveva alcuna informazione perché le scuole erano chiuse. Le informazioni stanno arrivando questa mattina, arrivano, non dico con il contagocce, ma insomma stanno arrivando nel corso della mattinata. Perché? Perché tutti i dirigenti scolastici e gli uffici amministrativi delle scuole stanno ricevendo a loro volta i dati da parte delle famiglie, stanno facendo i conti della situazione che si è presentata loro. In senso complessivo diciamo che nessuna scuola, per quanto di mia conoscenza, non abbiamo in questo momento la situazione complessiva di tutte le scuole saronnesi di ordine grado, che come sappiamo danno la possibilità di studiare a quasi 12.000 studenti, ma tutte le scuole che ci hanno comunicato i loro dati sono in presenza, cioè nessuna scuola ha attivato la didattica a distanza per tutte le scuole, per tutte le classi. Alcune scuole hanno attivato la didattica a distanza per alcune classi, per esempio, giusto per fare un esempio, il liceo classico Legnani, che ha 59 classi in totale. Ecco, di queste 59, 3 sono in DAD, quindi è un numero tutto sommato abbastanza contenuto, 3 su 59. Le altre scuole, soprattutto i nostri 3 istituti comprensivi, sono tutti in presenza e la situazione è un po' a macchia di leopardo, nel senso che alcune classi sono al completo o quasi al completo, in altre classi invece ci sono assenze di 1, 2, 3 ragazzi. Ovviamente assenze che non fanno numero per quanto riguarda l'attivazione dei processi di sorveglianza attiva e di didattica a distanza. Perché non fanno numero? Perché questi ragazzi sono diventati positivi nel corso delle vacanze e quindi non hanno potuto contagiare altri compagni di classe. Quindi parte da oggi il calcolo delle presenze e delle positività in ciascuna classe, 1, 2, 3, 4, che come sappiamo in funzione della scuola, dell'infanzia primaria, secondaria, fa poi scattare, certo, i diversi parametri di sorveglianza, piuttosto che i diversi parametri di didattica a distanza. Oggi si sta facendo una fotografia che dice che le scuole sono tutte attive, aperte, in presenza, alcune con classi in didattica a distanza, altre con nessuna classe in didattica a distanza, ma con assenze più o meno numerose classe per classe. Io credo che la situazione si evolverà sicuramente nei prossimi 2, 3, 4, 5 giorni nel corso di questa settimana, per cui non possiamo escludere che nel corso della settimana un numero anche significativo di classi che oggi sono attive in presenza debba necessariamente passare a didattica a distanza. Ci auguriamo che questo non avvenga, ma ahimè è possibile che avvenga. Vediamo se sarà il caso a metà settimana di fare
un punto d'osservazione
straordinario e anche con voi sull'aggiornamento di quello che sta succedendo.
Se no, un altro notizia
sull'ospedale.
Benissimo.
Che può interessare ai nostri ascoltatori. Allora, in questo momento l'ospedale di Saronno ricovera 37 pazienti Covid. Di questi 37, 15 sono considerati subacuti, cioè hanno superato la fase acuta e sono verso il processo di dismissione, che magari impiega una settimana, 10 giorni, in funzione dell'età, in funzione della condizione, in funzione della possibilità di assistenza poi una volta dimessi dall'ospedale. Quindi di questi 37, 15 hanno superato la fase acuta e sono in cosiddetta fase subacuta. Quindi se tutto procede come dovrebbe procedere, verranno dismessi nell'arco di una settimana, 10 giorni. Nessuno è ricoverato in terapia intensiva.
Questa bella notizia.
E come sappiamo, la carenza di anestesisti rianimatori nel nostro ospedale fa sì che Valle Olona, non ricoveri a Saronno i pazienti Covid che hanno necessità di terapia intensiva, ma li manda a Gallarate piuttosto che a Busto Arsizio.
Ecco, una domanda che io devo fare al signor sindaco, perché ci hanno chiesto in tanti. Ieri sera chi si è messo alla televisione ha sentito i telegiornali della Lombardia in cui hanno annunciato che da oggi tutti gli hub di vaccinazione saranno aperti 24 ore su 24 per dare la possibilità ai cinquantenni di anticipare e andare anche senza prenotazione negli hub per vaccinarsi. Questo vale anche per l'hub di Saronno?
Allora, in realtà non saranno tutti gli hub della Lombardia a essere aperti 24 ore su 24, ma saranno una parte di quelli gestiti o dalla difesa, quindi dall'esercito, oppure gestiti direttamente dalle ATS. Gli hub come i nostri, che sono gestiti dai medici di medicina generale, quindi dai medici di famiglia, non possono ovviamente funzionare 24 ore su 24, perché? Certo. Perché i medici di medicina generale devono continuare anche a visitare i loro pazienti, certo, sia nei loro ambulatori che a domicilio. E quindi l'orario con il quale il nostro hub sta funzionando è l'orario consueto, insomma, dalle 8 del mattino sostanzialmente alle 7 della sera.
Perciò lei invita tutte le persone che non hanno la prenotazione di non andare all'hub.
Io invito le persone che non hanno la prenotazione a non andare all'hub se non in casi eccezionali di assoluta necessità, perché questo ovviamente ingolfa il funzionamento dell'hub. Certo, ci sono delle categorie ai quali è permesso di andare senza prenotazione e quindi che ci vadano pure, per esempio gli ultra ottantenni, per esempio il personale scolastico o il personale medico e paramedico. Questi sono autorizzati dalla norma a recarsi agli hub senza prenotazione e quindi lo possono fare sicuramente anche all'hub di Saronno. Chi invece lo deve fare previa prenotazione, ecco, gentilmente si prenoti, perché così ovviamente l'hub funziona meglio, non ci sono intasamenti e non ci sono attese eccessive, non ci sono rischi di assembramento e tutto può funzionare nel migliore dei modi, come peraltro ha sempre funzionato in tutti questi mesi.
Lei ci conferma che oggi è aperto e rimarrà aperto fino a venerdì o sabato anche compreso?
Io confermo che oggi è aperto, sarà aperto anche sabato, sarà chiuso solamente domenica, e continuerà a funzionare a pieno ritmo, perché mi risulta che ad oggi tutti gli slot disponibili per il mese di gennaio sono già tutti occupati, quindi se non verranno aggiunti slot ulteriori come è stato fatto negli ultimi giorni dell'anno scorso, vi ricordate i 2000 più 3000, anche il nostro hub di Saronno per tutto il mese di gennaio sarà un hub completo. Posso anticipare una cosa, che per quanto riguarda i tamponi, sappiamo che è un'altra criticità di questi giorni, di queste settimane, è la possibilità di avere un tampone in tempi sufficientemente rapidi. A Saronno abbiamo due farmacie gestite da Saronno Servizi che danno la possibilità di effettuare tampone, e anche queste sono tutte più che prenotate. Stiamo lavorando alla possibilità di aprire un ulteriore punto tamponi, in questo caso in collaborazione con ATS in Subria. Daremo informazioni più precise nei prossimi giorni, nel senso che in questo momento non è ancora una certezza, però ci sono buone probabilità che nei prossimi giorni venga aperto un terzo punto tamponi a Saronno, grazie alla collaborazione dell'amministrazione comunale e della cooperativa Medici in Subria con ATS in Subria. Daremo informazioni ulteriori nei prossimi giorni.
Con questa notizia noi la ringraziamo, ci diamo appuntamento lunedì prossimo nella speranza che ci siano notizie più positive di quelle di oggi. Buona giornata, speriamo. Arrivederci.
Grazie. Arrivederci. Grazie a voi, grazie a tutti, buona giornata.
Pronto? Ecco,
pronto.
Come abbiamo anticipato, adesso parte la nostra rubrica in comune e abbiamo in linea l'assessore Musarò. Buongiorno assessore.
Buongiorno a voi, buongiorno a lei, grazie per l'invito, buon anno, ben ritrovati.
Buon anno, ecco, dovremmo parlare di altre cose, però oggi purtroppo lo spazio dobbiamo dedicarlo alla scuola. Lei tra l'altro è anche un preside di una scuola, ci può fare una fotografia di come è andata questa mattina? Se ci sono state delle manifestazioni degli studenti, se i presidi erano tutti d'accordo nell'aprire le scuole sì o no, la sua opinione. Ci fa una fotografia della scuola oggi, questa mattina, qual è lo scenario che è apparso al Saronno?
Allora, per quanto riguarda...
Alzi un po' la voce, se no non si sente.
Mi senti? Mi
adesso sì, sì, si sente, adesso alzi un po' la voce.
Allora, per quanto riguarda la situazione di oggi a Saronno, l'ufficio istruzione sta cercando di recuperare tutte le informazioni utili per poter capire esattamente qual è la situazione oggettiva qui a Saronno. Quindi sto attendendo nel brevissimo periodo appunto il monitoraggio che solitamente noi facciamo lunedì mattina da parte dell'ufficio istruzione in collegamento e in collaborazione con tutti i dirigenti scolastici e i referenti Covid della città. Permettetemi di esprimere la vicinanza rispetto a tutto il personale della scuola che sta cercando in tutti i modi di garantire il livello minimo di servizio in città e di bilanciare il diritto all'istruzione con il diritto alla salute, che sono parimenti importanti in questo momento storico. Tutta la scuola sta cercando di fare l'impossibile per poter garantire il servizio in città.
Assessore, scusi, una domanda specifica, perché il tempo è molto ristretto. Gli operatori scolastici come hanno risposto oggi? Sono in tanti assenti o sono tutti presenti?
Allora, il dato oggettivo io non ce l'ho, so che però tanti colleghi, tanti professori, tanti insegnanti, o perché sono a contatto stretto, o perché ahimè sono stati positivi, o per altri motivi legati alla gestione in sicurezza della pandemia, al momento non possono essere in servizio e per questo motivo i dirigenti scolastici hanno fatto l'impossibile per poter garantire il servizio minimo e essenziale per quanto riguarda appunto il servizio in città. Saprò nello specifico nelle prossime ore perché gli uffici stanno lavorando a questo monitoraggio.
Ecco, che lei risulti, c'è stata qualche manifestazione di studenti oggi?
Allora, io ho letto nei giorni precedenti che vi era la volontà degli studenti di iniziare a manifestare perché volevano appunto che si rimanesse in DAD per almeno due altre settimane. Unitamente ad una petizione che è stata fatta da parte di ANP, l'Associazione Nazionale dei Presidi dell'Italia, in cui si chiedeva al Ministro di posticipare diciamo, l'ingresso in classe dopo la fine di questo mese in cui ci aspettiamo tutti il picco della pandemia. Ma come sappiamo il Ministro ha preferito appunto che i ragazzi rientrassero in classe da oggi.
Ecco, se lei, lei oltre che essere assessore è anche preside. Ecco, lei
è vicepresidente.
Da che parte si schiera lei? Era favorevole all'apertura, sì o no?
Allora, per quanto mi riguarda, io penso che dobbiamo guardare con occhi diversi la pandemia, vale a dire non possiamo utilizzare gli stessi paradigmi che abbiamo utilizzato un anno fa quando non vi erano i vaccini, quando tanti non erano vaccinati. Per cui dobbiamo come dire, cercare di bilanciare appunto il diritto all'istruzione, il diritto alla salute e stare con gli occhi aperti, spalancati per tenere i ragazzi in classe. Questo è quello che penso io, ecco. E poi è chiaro che le direttive che vengono dal Ministero vanno semplicemente applicate, per cui da parte mia io preferisco come dire, avere dei dati oggettivi e sulla base di questi dati poi dopo decidere.
Assessore, noi dovevamo fare anche altre domande per quanto riguarda invece l'altro settore dello sport, però il tempo è tiranno. Io direi che rimandiamo l'intervista sotto l'aspetto della sportivo, sugli investimenti e tante altre cose che sono successe e che potranno succedere nell'anno, nella prossima trasmissione, perché il tempo purtroppo a me è tiranno. Però per noi oggi era importante con lei parlare della scuola per avere una fotografia di com'è andata. La ringraziamo.
Al momento i dati oggettivi non ce li ho, non volevo darvi delle notizie.
È più che corretto, è più che corretto. Esatto. Gli facciamo tanti auguri e ci sentiamo la prossima volta. Grazie, buona giornata. Arrivederci.
Grazie, buona giornata, salve.
Bene, oggi iniziamo nell'anno nuovo anche con, oltre che nella nostra rubrica In Comune, diamo spazio anche alla voce di chi in comune non c'è. E cioè, iniziamo da un partito che oggi non ha nessun consigliere in comune, che è il Movimento 5 Stelle. E a parlarne con noi in studio c'è Massimo Uboldi, che è il segretario di questo partito. Grazie Massimo del tuo intervento.
Grazie a voi.
Ecco, noi generalmente con il nostro assessore diamo un argomento specifico, perché il tempo è molto tiranno, perciò dilagarsi in tanti argomenti non vale la pena. Cioè, noi ti invitiamo a focalizzare su un argomento che è a cuore ai 5 Stelle. So che ne abbiamo parlato ai microfoni spenti, che potevano essere due argomenti. O le partecipate, parliamo della Sono Servizi e delle altre strutture che partecipano al Comune, oppure della partecipazione. Ecco, io direi forse che abbiamo il tempo in 10 minuti di parlare di entrambe le cose. Iniziamo a parlare delle partecipate. È fresca la notizia di Sono Servizi, che ha presentato anche in Consiglio Comunale con degli emendamenti, è stata una serata un po' movimentata, con anche esiti un po' imprevisti. Ecco, come vede Massimo Boldi, esponente 5 Stelle, la funzione di Salono Servizi, se è giusto che esista, se esiste cosa deve fare e come deve sopperire alla mancanza di un bilancio di 5 milioni venuti meno, visto che non può più gestire l'acqua.
Allora, Salono Servizi innanzitutto è un'azienda seria ed è storicamente un'azienda importante per Salono, per quanto gestisce anche tutti i servizi, non solo dell'acqua, penso alla farmacia, penso a tante cose che eroga. Il fatto che abbia perso, questo non per volontà di Salono Servizi o del Consiglio d'amministrazione o dell'amministrazione, ma per una legge statale, ha perso la gestione delle acque che confluirà in Alfa, cosa che noi avevamo come Movimento 5 Stelle evidenziato il fatto che comunque si creava di fatto un monopolio, perché Alfa gestirà tutte il discorso di sistema idrico integrato dalla provincia di Varese, per cui sarà un monopolio. L'altro aspetto che vorremmo evidenziare è che a fronte di un referendum fatto sulla questione dell'acqua bene comune e che deve rimanere pubblica, di fatto con questa operazione si porta e si spinge sulla privatizzazione. Altro aspetto è il discorso tariffario. Saron è uno dei comuni della provincia di Varese che ha una tariffa abbastanza moderata per quanto riguarda la questione acqua. Il problema quale sarà in futuro? Che entrando in questo sistema idrico integrato con la gestione Alfa, sicuramente ci sarà un livello...
I cittadini avranno un beneficio, sì o no?
Ma secondo noi a livello di tariffazione ci sarà un aumento, perché la tendenza è portare una tariffa a pari livello su tutta la provincia. Di cui Saronno nella storia ha una delle tariffe più basse della provincia di Varese, per cui sicuramente ci sarà questo passaggio. Altro aspetto che riguarda comunque anche l'Urambiente, perché anche l'Urambiente dovrà dare in cessione parte delle proprie competenze ad Alfa per la gestione per quanto riguarda la provincia di Varese. Però tornando alla Saronno Servizi, il problema maggiore oggi è compensare questa perdita. È vero che stanno facendo convenzioni con altri comuni, però come Movimento 5 Stelle noi pensiamo, ad esempio, visto che è già stato fatto negli anni passati con la coibernazione dell'impianto di riscaldamento della piscina e la distribuzione di energia nel quartiere e nei plessi sportivi accanto, che manchi per Saronno Servizio un piano industriale. Cosa vuol dire? Vuol dire formule di investimento, e noi pensiamo che uno degli aspetti in cui Saronno Servizi dovrebbe puntare è proprio il discorso energia. Recentemente è stata varata una legge...
Ma Saronno Servizi ha le potenzialità finanziarie per fare questo?
E bisogna fare degli investimenti. In un periodo di crisi economica, tendenzialmente per dare aria e spinta maggiore alle società, bisogna investire. Uno degli aspetti che secondo noi va valorizzato è proprio il discorso energetico, anche perché esiste attualmente una nuova legge che è stata varata mesi fa dal governo italiano, che sancisce e regola il discorso delle comunità energetiche, in cui una gestione legata all'energia potrebbe essere un volano di sviluppo e di compensazione con la perdita della gestione dell'acqua.
Ecco, sarà sufficiente quello?
No, non è, no,
altre iniziative?
No, secondo me non è sufficiente, si dovranno trovare nuove formule, e una delle formule che sta già facendo Saronno Servizi, per quello che abbiamo potuto capire e leggere, è l'ampliamento del bacino di utenza, vuol dire fare convenzioni con altri comuni inerenti a servizi già erogati. E questo la vediamo positiva.
Risulta che è molto apprezzata come società, sia per la professionalità che per la competenza che hanno.
Sì, ma in effetti questo è vero. Cioè, Saronno Servizi, ripeto, è un fiore all'occhiello della città di Saronno. In questi anni ha assorbito e incrementato alcuni servizi. È stata creata la Saronno Servizi Sport, che gestisce anche le strutture. Cioè, c'è uno sviluppo. Oggi come oggi questa perdita legata alla gestione delle acque deve essere compensata, e secondo noi bisogna fare proprio un investimento proiettato nel futuro, perché il riscontro non si avrà a breve termine, però se questa è la
Il programma presentato dal Presidente della Saronno Servizi, secondo il Movimento 5 Stelle, va bene?
In parte sì, ci sono delle lacune e secondo me si può anche migliorare.
Ok. Dato che il tempo è tiranno, purtroppo, caro Massimo, parliamo di un altro argomento che sta a cuore alla 5 Stelle, la partecipazione.
La partecipazione, allora, visto che siamo in un ambito radiofonico, mi verrebbe da dire questa frase, che è un pezzo di una canzone di Giorgio Gaber: libertà non è stare su un albero, non è neanche opinione, libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
Noi la diamo, Radio Orizzonte la dà.
Perfetto, infatti vi ringrazio per questo vostro invito. Allora, ci sono due concetti fondamentali. Primo concetto, la partecipazione non è un concetto astratto, ma è una pratica che va fatta quotidianamente. Il secondo concetto, la partecipazione è l'essenza della democrazia. Nell'ultimo turno elettorale, l'amministrative, si è evidenziato che c'è un allontanamento da parte dei cittadini alla vita politica. Il cittadino nella vita normale partecipa sul lavoro, partecipa socialmente, culturalmente, ma sulla parte politica c'è qualche problema. A Saronno c'è un assessorato alla partecipazione. Noi abbiamo provocatoriamente chiesto l'annullamento di questo assessorato, perché di fatto dopo quasi 2 anni non ha prodotto nulla. Cosa vuol dire non ha prodotto nulla? Ci sono delle carenze, delle regole regolano.
Però mi sembra che hanno messo in cantiere una riapertura dei comitati di quartiere, no?
Sì, però lo stato attuale...
La pandemia ha anche influenzato moltissimo.
Sì, la situazione non è una delle migliori, anche legate al discorso del coronavirus, non è che stimola molto la partecipazione. Però essendo anche in un'era digitale ci sono anche altri strumenti che potrebbero essere messi in campo.
Sì, però Massimo, cerchiamo di essere anche un po' realisti. Io sono da tanti anni che seguo l'attività politica saronese, ma c'è sempre stato uno svuotarsi. I nostri consigli comunali, quando erano aperti, prima erano frequentati da parecchie persone. Oggi, anche alla radio, sono 4-5 che la sentono. C'è un disimpegno, una disaffezione del cittadino a seguire la politica. Purtroppo dammi questa risposta veloce e poi ce ne aggiorneremo.
Velocissima. Io mi ricordo benissimo con l'amministrazione Tettamanzi che aveva intrapreso un percorso di partecipazione sulle aree dismesse. quel discorso di partecipazione con le aree dismesse, con anche degli stand nella piazza qui di fronte alla, dove siete voi, ha prodotto una partecipazione dei cittadini, ha prodotto progettualità, ha prodotto una serie di cose che poi basta, si è fermato lì.
Ma è riproponibile questo?
Sì,